Buongiorno, buongiorno a tutti, da Maria Grazia Calandrone al microfono, Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, curatori del programma, da Claudia Marsili in redazione e da Ennio Speranza alla regia e nostro consulente musicale. In questi giorni ci divertiremo a intrecciare i fili di musica e poesia seguendo le tracce di alcuni grandi temi e cominciamo dal più leggero di tutti, l'aria. L'aria, il soffio, il respiro. In musica seguiremo il soffio negli strumenti a fiato, dal flauto di Pan al sassofono. E poi il soffio umano, il respiro, il nostro respiro che secondo Platone è permesso soltanto dalla presenza dell'amato. Sentite come parlano dell'amore queste parole venute da 400 anni prima di Cristo. L'anima se ne sta smarrita per la stranezza della sua condizione e non sapendo che fare smania e fuor di sé non trova sonno né di notte né riposo di giorno, ma corre, anela là dove spera di poter rimirare colui che possiede la bellezza e appena l'ha riguardato le si sciolgono i canali ostruiti, essa prende respiro, si riposa dalle trafitture e degli affanni. Questo patimento dell'anima, mio bell'amico a cui sto parlando, è ciò che gli uomini chiamano amore. L'amore, no? Che toglie e dà il respiro, restituisce il respiro che ci toglie. Amore fino all'ultimo respiro, come il titolo del film di Jean-Luc Godard, film manifesto della Nouvelle Vague. E scopo della Nouvelle Vague era proprio catturare lo splendore del vero, come disse lo stesso Godard. E questa in realtà è l'essenza dell'operazione poetica, no? Dagli haiku alla poesia contemporanea, cogliere lo splendore del vero. Come cerca di fare anche Marina Svetaeva, analizzando l'elemento aereo più turbolento, il vento. Ascoltiamolo. Qualsiasi vento è vento di mare e qualsiasi città, anche la più continentale, nelle ore di vento è marittima. C'è odore di mare? No, ma c'è aria di mare. L'odore lo aggiungiamo noi. Anche il vento del deserto è di mare, anche quello della steppa è di mare, giacché al di là di ogni steppa e di ogni deserto c'è il mare, l'oltre deserto, l'oltre steppa. Ogni viuzza in cui tira vento è la viuzza di un porto. E parlando di vento e di aria, ascoltiamo l'aria musicale di Johann Sebastian Bach, Allegro, movimento finale della sonata in Mi minore BWV 1034 per flauto e clavicembalo, Stephen Preston flauto, Trevor Pinnock clavicembalo, Jordi Savall viola da gamba. Thank you. E abbiamo ascoltato il flauto di Stephen Preston nell'allegro movimento finale della sonata in Mi minore BWV 1034 per flauto e clavicembalo di Johann Sebastian Bach. Stephen Preston al flauto, appunto Trevor Pinnock clavicembalo e Jordi Savall viola da gamba. E abbiamo ascoltato anche le parole di Marina Svetaeva sul vento, come Marina Svetaeva associasse il vento all'acqua di mare, al mare, riuscisse a sentire odore di mare anche oltre il deserto e la steppa, perché Svetaeva aveva sviluppato i sensori, diciamo così, no? Che vedono le cose oltre le cose, la realtà invisibile oltre la realtà visibile. Ma questa associazione imprescindibile di Svetaeva tra vento e mare ci fa venire alla mente le marine livornesi, le marine ventilate di Giorgio Caproni, che nei suoi primi versi è stato proprio il cantore dell'aria, potremmo dire, no? Caproni giovane, commosso dall'aria che le donne facevano passando, a piedi o in bicicletta, commosso dall'odore di mare delle donne, da tutta quell'aria che sapeva di erba e di sudore. E ascoltiamo allora tre brevi poesie di Caproni iniziale, del Caproni giovane, così sentiamo proprio la musica della sua evoluzione. Caproni è nato nel 1912 e qui siamo circa nel 1932, il poeta ha una ventina d'anni, poco più. Allora, da Come un'allegoria, che raccoglie versi dal 32 al 35, vento di prima estate. A quest'ora il sangue del giorno infiamma ancora la gota del prato, e se si sono spente le risse, le sassaiole chiassose, nel vento è vivo un fiato di bocche accaldate di bimbi, dopo sfrenate rincorse. E poi da Finzioni, sono versi dal 38 al 39. Sei donna di marine, donna che apre riviere, l'aria delle mattine bianche e la tua aria di sale sono vele al vento, sono bandiere spiegate a bordo l'ampie vesti tue così chiare. E l'ultima da Cronistoria, che sono versi dal 38 al 42. Dove l'orchestra un fiato dava a dolci figure sopra la scena, ancora mi conduce al tuo lato la tua insistenza, il rosso buio che appena in fuoco liberava il tuo volto. Io non ero in ascolto di quelle note, l'ore le bruciava l'odore della tua maglia, il vento lieve che la tua bocca senza colore nel rosso del teatro librava, il tuo sudore, l'aria del tuo petto commosso. Avete sentito, no? La cronologia di questi versi passa Caproni dalla descrizione del paesaggio, dalla rincorsa dei bambini, arriva a farci sentire l'odore della maglietta di una ragazza che ascolta suonare un'orchestra in un teatro. E in quest'ultimo testo abbiamo trovato tutto un fiorire di aria e di soffi, no? Il fiato soffiato negli strumenti, che serve solamente a introdurre la scena, in realtà, la persona che al poeta interessa, il vento lieve della bocca di lei e l'aria commossa del suo petto. Quindi si passa dalla l'aria delle vele, al rosso dei velluti del teatro, il tempo passa, quindi l'aria si scalda, Caproni impara a vivere. I versi di Cronistoria sono dedicati a Olga Franzoni, la fidanzata genovese che lo aveva seguito nonostante la salute precaria al Loco di Rovegno, dove Caproni faceva appunto il maestro elementare. Poco prima delle nozze, purtroppo, Olga muore di setticemia. Siamo nel 36, Caproni cade in una crisi che gli sembra insuperabile, addirittura scrive all'amico poeta Betocchi: forse tutto il mio mondo era legato a quella che se n'è andata, forse su di lei poggiava tutta la mia certezza. Ma invece, dopo poco più di un anno, sposa Rosa Rettagliata, una ragazza di Loco di Rovegno, che poi diventa la Rina delle poesie. All'inizio le due figure femminili, quindi Olga e Rina, quindi Olga la fidanzata così completamente morta, la moglie Rosa o Rina, si fondono nell'immaginario di Caproni e poi invece si dividono e vanno proprio a coprire due funzioni opposte. Olga resta a rappresentare la giovinezza perduta, la sensualità, e invece Rina, dalle iridi grandi azzurre così delicatamente silenziose, incarna l'amore coniugale, potremmo dire proprio il senso di realtà del poeta, lo strumento della vita che continua. Come sempre, appunto, i poeti mettono la propria esperienza a disposizione degli altri. Caproni ci fa seguire passo passo l'elaborazione del suo lutto amoroso e alla fine riesce a comporre un piccolo canzoniere in morte della donna amata, rendendo Olga immortale, superando così anche il rimorso poi di aver scelto la vita, quindi un'altra donna. E la musica che stiamo per ascoltare si adatta perfettamente alla delicatezza di questi sentimenti. Si tratta dell'Andantino da sonata per oboe di Camille Saint-Saëns, Hans-Jörg Schellenberg oboe, Rolf Koenen pianoforte. Ed era l'andantino da sonata per oboe di Camille Saint-Saëns, Hans-Jörg Schellenberger oboe, Rolf Koenen al pianoforte. E noi stiamo parlando di Giorgio Caproni, dell'aria leggerissima che sa di mare e del canto che rende immortale la donna amata sia che si tratti della fidanzata sia che si tratti della madre fidanzata, perché il Caproni della maturità, dei versi livornesi contenuti nel seme del piangere, un'opera che copre l'arco temporale dal 50 al 58, manda la propria anima sulle tracce della mamma, Anna Picchi, Annina, anima mia, sii brava e va in cerca di lei, tu sai cosa darei se la incontrassi per strada. Giorgio Caproni scrive i testi del seme del piangere con un andamento da filastrocca, da canzonetta che confessa sembri scritta per gioco e lo sei piangendo e con fuoco. E a mio parere, questo proprio personale, questo gruppo di versi è il capolavoro della poesia italiana del Novecento, perché Caproni, con il tono leggerissimo che sceglie di usare, compie un'operazione doppia, sceglie di dissimulare il dolore, prima di tutto ovviamente per pudore, no? Per non lagnarsi, ma anche, io credo, per illudere se stesso che la mamma sia viva, per rifarla viva, proprio scrivendo di lei con leggerezza e gioia, e così intona la sua voce alla persona di Annina giovane e felice, alla ragazza viva che lei era quando Giorgio ancora non era nato. E infine credo che l'andamento battente proprio, no? Da filastrocca, recuperi le nenie infantili, la ninna nanna, e la ninna nanna a sua volta riproduce il battito del cuore materno, il suono che sentiamo quando ancora non siamo nati. Quindi in questo andamento da canzonetta in rima Caproni compie l'operazione di stare dentro la madre, cioè di tornare in una condizione no? di fusione totale, di riascoltare il battito ritmico del cuore della madre. Vuole darsi una consolazione replicando questo andamento infantile, canta a se stesso con voce materna, con un ritmo materno, con il ritmo con il quale la madre si rivolge al bambino, quindi si rivolge a sua madre con il tono con il quale sua madre si rivolgeva a lui bambino, e lo fa nel momento stesso in cui rende viva lei cantando di lei. Quindi Caproni adulto, 40-50enne, rende immortale la propria madre cantandola come la madre canterebbe a lui bambino. È un'operazione arditissima e commovente, questo tono infantile che parla di morte scacciando la morte. Ma ascoltiamo proprio il testo cruciale di questa raccolta, che si intitola proprio Il seme del piangere. Sentirete in questo testo come, mancando Annina, il mondo resti vuoto. Quanto a Livorno, nera d'acqua e di panchina bianca, sperduto sul voltone o nel buio d'un portone, che lacrime nel bambino che, debole come un cerino, tutto l'intero giorno aveva girato Livorno. La mamma più bella del mondo non c'era più, era via. Via la ragazza fina d'ingegno e di fantasia. Il vento popolare veniva ancora dal mare, ma ormai chi si voltava più a guardarla passare? Via era la camicetta timida e bianca, viva, nessuna cipria copriva l'odore vuoto del mare sui fossi e il suo sciacquare. Thank you. Ci siamo un po' riavuti dalla commozione con questo allegro da concerto per clarinetto e orchestra K622 di Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Nedlick clarinetto, Orpheus Chamber Orchestra. E continuiamo a parlare di Giorgio Caproni, dell'aria che spira nelle sue poesie, che prima sa di mare e di ragazze, poi di filastrocca infantile, quando rende immortale la madre fidanzata, e di mondo che si sente spaesato e svuotato senza la cipria di lei. E dopo un esordio, diciamo così, sentimentale, negli anni successivi l'aria delle poesie di Caproni è sempre più rarefatta. Invece la ragione ha imposto la sua logica, perché ci sono ferite da superare, le ferite che abbiamo appunto osservato. Ma Caproni capisce che con la sola ragione non arriva a comprendere che ci sono dei luoghi non giurisdizionali nei quali si deve addentrare. E allora nel Franco cacciatore cerca Dio, o il vero, comincia già la confusione tra cacciatore e cacciato, che diventerà chiarissima poi con l'immagine della bestia nel Conte di Khevenhuller, perché Caproni nel Conte di Khevenhuller scoprirà che la bestia che sta cercando è lui stesso. Fermi, tanto non farete mai centro, la bestia che cercate, voi ci siete dentro. Il nemico dunque non è altro che la nostra ombra, non è nessun altro fuori di noi. L'inseguito insegue chi lo insegue in una necessaria presa di coscienza della propria natura umana. Ma seguiamo le tracce del vento, ascoltiamo che cosa diventa il vento nel Franco cacciatore. Sono testi dal 73 all'82. Faceva freddo, il vento mi tagliava le dita. Ero senza fiato, non ero stato mai più contento. Attenzione, non lo dice, ero senza fiato, non ero, spezza il verso lì, concentra tutto il desiderio di sparire di Caproni, lo spatriato, come lui chiamava se stesso. E poco più avanti l'esortazione a cercare l'invisibile, l'inesistente lui, cioè Dio. Dove il canale già prende d'erba e il vento è già campestre, dove già sa d'acciaio il vento e un coltello è il canale. Il paesaggio, sentite, è diventato roccioso, invernale. Il protagonista sta cercando, sta frugando, proprio potremmo dire ovunque, no? Adesso Caproni chiama la storia vento afono, scrive proprio: non lo sopporto più il rumore della storia. Vento, afono, glissando, sparire, come il giorno che muore dietro i vetri, il mare, il luogo della storia. Oh, amore. Poesia tutta spezzata, avete sentito, piena anche di puntini di sospensione, piena di silenzio, sparpagliata sulla pagina proprio come le foglie sulla roccia in uno dei paesaggi montani che Caproni descrive. I versi giovanili erano compatti, erano versi solidi, qui tutto è breve e disperso. La vita ha lavorato in questo senso dentro il poeta Caproni, che scrive questi versi tra i 60 e i 70 anni. La contraddizione sta nel fatto che, nonostante dica e ripeta di voler sparire, continua a scrivere. In realtà Caproni sembra proprio inseguire il silenzio che non riesce a fare. La poesia di Caproni non è musicale, virgolettandolo, è proprio musica alla lettera, con tanto di pause e controcanti. I suoi corsivi sono citazioni, ma sono anche e soprattutto controcanti. E lo dice lui stesso: foglie che solo il cuore vede e cui la mente non crede. Tutto lo slancio del poeta viene tenuto sotto controllo dalla ragione, l'animo è scisso tra desiderio di credere e razionalità che gli impedisce di riprendere slancio. E questo ipercontrollo razionale dipende da un'emotività che, se fosse stata lasciata libera, avrebbe rischiato di sopraffarlo, perché Caproni da ragazzo fallì l'esame da primo violinista a Reggio di Torino perché l'emozione gli fece tremare l'archetto. E questo tremito gli cambia la vita. Caproni abbandona il violino, ovvero il sogno di tutta la sua giovinezza, e si dedica alla poesia, scrivendo però poesia proprio come se suonasse, usando le parole in funzione di note musicali. Lo dichiara apertamente: ho cercato di fare musica moderna usando il sistema tonale. Dunque le poesie di Caproni possono essere intese appunto come arie musicali, canti per voce sola, e con Caproni siamo pienamente quindi nel nostro tema di musica della poesia e poesia della musica. E sempre a proposito di aria e soffio, ascolta solo i consigli del vento che passa e racconta le storie del mondo, scriveva Debussy. Ed è proprio di Debussy il brano per flauto solo che stiamo per ascoltare, un suono che ricorda la siringa, il flauto di Pan. Claude Debussy, Syrinx per flauto solo, Maxence Larrier al flauto.
Thank you.
Ed era Syrinx per flauto solo di Claude Debussy, Maxence Laurier al flauto. Molta aria è passata oggi negli strumenti a fiato, abbiamo parlato dell'evoluzione dell'aria nella poesia di Caproni, aria appunto dal mare delle ragazze fino a un rovesciamento continuo della bestia inseguito e inseguitore nell'ultima opera di Caproni, e alla fine arriviamo ad una certa disincantata e amara ironia di testi come Vecchiaia o Mortificazione, a Lussemburg di Mattina, la giovane che in camicetta mi chiede dov'è la latrina. Caproni anziano, la fidanzata adesso non è più la mamma ma è la figlia, e lui non smette di vedere e di restituire la realtà del mondo. E vi saluto allora con un suggerimento di Caproni. L'ultima mia proposta è questa: se volete trovarvi, perdetevi nella foresta. E cominciamo a perderci nella delicatissima foresta di suoni del brano di Coltrane, un brano pieno di quiete con il quale Maria Grazia Calandrone, Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro, Claudio Marsile ed Ennio Speranza vi salutano e vi augurano buon ascolto con i programmi di Radio 3. John Coltrane, Dear Lord.